5.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
...7.36 in questo istante, buongiorno, martedì 29 aprile, oggi è durissima, ve lo dico perché la sveglia, avete presente quando suona la sveglia e la sensazione è quella di esservi addormentati mezz'ora prima? Ecco, più o meno, come disse un mio vecchio capo, lo sport a Roma, stanotte era meglio, si passavo dal sonno alla morte, soffrivo di meno. Ritorno da Udine a tarda ora, anche perché ce n'era strada interrotta, autostrada interrotta sia a Padova che a Ferrara, quindi un viaggio normalmente di 2 ore e mezza, 2 e tre quarti, ne è durate quasi 4 e vabbè, ne valeva la pena, insomma, ecco, questa è stata la cosa ancora più, perché dopo poi, meno se le vinci con le partite, invece così. Allora, giornata mondiale della danza, l'Eplisè, e poi oggi Santa Cardo tra i vari e San Torpete, popi, e poi ancora ci sono degli anniversari che valga la pena ricordare, si fa per dire, direi così, no, se non il debutto, ecco, il debutto nel 1961 nel mondo dell'opera, nel ruolo di Rodolfo della Bohème al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, di, indovinate chi, Luciano Pavarotti, e poi passiamo subito a leggere i giornali, come al solito la seconda parte sarà quella maggiormente dedicata o esclusivamente dedicata allo sport, però intanto ci rassegniamo come al solito alla stampa e non prima ovviamente di aver dato, ripetuto il numero che molti di voi hanno già a memoria o hanno memorizzato nel telefonino, ecco, se fossimo in Spagna ad esempio, tutto ciò, anche memorizzare i numeri sul telefonino, non sarebbe stato possibile oggi, probabilmente non saremmo neanche andati in onda in questa sorta di lockdown tecnologico che ha colpito la Spagna e che ci fa paura quasi quanto una pandemia, è stata una pandemia tecnologica, adesso poi sulle cause impazzano tutte le varie possibili teorie. Quella del colpo di freddo è stata, insomma, mi sembra la più, come dire, interessante, e più o meno, insomma, vabbè, insomma, un problema atmosferico. Io di solito, come dire, i complottisti mi fanno abbastanza sorridere, in alcuni casi li disprezzo di tutto cuore, ma che sia stato un colpo di freddo è curiosa, insomma, come faccenda. E ogni tanto così un post-it sulle nostre esistenze, così accadono delle cose che ci ricordano quanto siamo troppo legati alla tecnologia. La nostra vita senza tecnologia praticamente diventiamo degli inutili ammassi di carne, se non siamo connessi, non possiamo fare più niente. Tutto diventa tutto inutile senza un wifi e una spina della corrente, Ma è possibile? Vogliamo riflettere su questo? Ma sì, io mi ci metto anche a riflettere, però poi dopo la soluzione non la trovo mica. Comunque, vigilessa uccisa in caserma, il numero non l'ho mica ricordato, 366 402 4022, per chi volesse come al solito partecipare e contribuire alla riuscita di questa trasmissione, che vengono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tranne quando è il primo maggio, cioè dopodomani, alle 7.30, vigilessa uccisa in caserma. Ricordiamo allora il titolo del Resto del Carlino di questa mattina, nelle pagine nazionali: la moglie di Gualandi dice, lui mi disse che era finita, la consorte del comandante, che sono pruriginosissime oggi le relazioni dei giornali, i report dei giornali su questo processo, perché hanno parlato in aula i due, il fidanzato e la moglie di questa coppia, al centro dell'attenzione, suo malgrado ovviamente da parte della vigilessa, che è stata la vittima di questo brutale episodio di cronaca. La consorte del comandante aveva scoperto la relazione clandestina. In una telefonata con la vittima disse, lei mi insultò e disse di essere incinta. Allora, questo è l'articolo di Chiara Gabrielli. Non ha mai smesso di guardare la moglie, non ha perso nemmeno una parola della sua testimonianza, durata poco più di un'ora. Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della polizia locale di Anzola dell'Emilia, è imputato di omicidio volontario aggravato dell'ex collega 33enne Sofia Stefani, si è come riscosso dal torpore quando ha visto entrare in aula la compagna di una vita, Maria Elisabetta Gennari, che davanti alla corte d'assise presieduta da Pasquale Liccardo nel processo di primo grado ha riferito con molta fatica ma anche con grande fermezza le circostanze della scoperta del tradimento del marito con l'ex vigilessa e i fatti dei giorni precedenti l'omicidio consumato al comando dei vigili il 16 maggio del 2024. Sofia è stata uccisa da un colpo esploso dalla pistola di servizio di Gualandi, con cui lei aveva una relazione sessuale. La scoperta della loro storia, ha spiegato la teste rispondendo alle domande della PM Lucia Russo, avvenne il 29 aprile, quando Gennari sorprese il marito al telefono con Stefani. Il giorno seguente lui ammise la relazione dicendo di averla interrotta a febbraio, che però lei insisteva perché lui andasse a vivere con lei. Gualandi però mi disse, questa è la moglie che parla ai giudici, che aveva già fatto la sua scelta, voleva restare con me in famiglia, anche se poi la PM le ha fatto notare che in realtà il rapporto tra i due proseguì anche dopo la scoperta del tradimento. In quei giorni Stefani chiamò ripetutamente mio marito, tant'è che a un certo punto gli dissi di rispondere e di mettere in viva voce. Lei mi insultò, poi disse, allora come la mettiamo con il figlio che ho in grembo? Ma mio marito mi fece cenno come a dire che era impossibile. Sofia voleva che ci incontrassimo tutti e quattro, e anche con il fidanzato di lei, per chiarire la situazione, ma quell'incontro non ci fu mai. Dopo la scoperta della relazione del marito, dice la moglie, non ho dormito pensando ai mille modi per farla finita. Lui mi disse che aveva avuto la stessa idea, che avrebbe fatto molto prima di me, perché gli sarebbe bastato andare in ufficio e prendere la pistola. Il 5 maggio mi disse di essere distrutto per il dolore che aveva causato a me e ai figli, e che non sapeva spiegarsi come tutto questo fosse successo, ma il fatto che io l'avessi scoperto e ne stavamo parlando gli dava la speranza di poter stare insieme. Gualandi aveva spiegato alla moglie, aveva riconosciuto quella relazione come un errore e aveva deciso di sospenderla, ma lei ha continuato a insistere, è ovvio che lui non ha retto. Ieri in aula è stato sentito anche poi Piero Bernardi, l'ex amante di Stefani, che ha raccontato della loro relazione tormentata. Mi sono anche rivolto, ha detto, ad un centro antiviolenza per le continue aggressioni di Sofia, ma mi hanno riso in faccia perché sono un uomo grande e grosso. Una volta ho chiamato il 112, me la ritrovo ovunque, a casa, al lavoro, anche alle partite di basket di mio figlio. Il fidanzato di Sofia, Stefano Guidotti, ha raccontato che lei era bipolare, borderline, poi dei lividi con cui spesso tornava a casa, che Gualandi le aveva fatto molte promesse lavorative. L'amica della vittima, Antonella Gasparini, invece ha parlato di un rapporto tossico con Gualandi che mi sembrava la stesse usando. Questa è la sintesi su questo processo sul resto del Carlino. Andiamo a vedere anche la cronaca locale, l'apertura della pagina di Bologna, della sezione bolognese, è Gualandi in aula, la battaglia dei testi. Quindi la foto grande invece dedicata all'episodio di cronaca nera della barca, morte alla barca, cellulari sotto esame, oggi l'autopsia sul corpo di Badera, al setaccio i telefonini dei due indagati, sarà riascoltata anche la fidanzatina del 19enne che è stato ucciso la barca, il legale di uno degli accusati dice è innocente, dinamica complessa. Speriamo che i giudici riescano ad affrontare, risolvere questa, districare questa complessità. Sfogliamo ancora, pagina 2-3, Bader è morto dopo la lite alla barca, controlli sui telefoni degli indagati, la fidanzatina, questa fidanzatina, Ina, che ha 15 anni, vabbè, sarà ascoltata ancora. Oggi l'autopsia sul corpo del 19enne, la procura ha disposto anche la copia forense dei cellulari, i due sospettati di aver aggredito il ragazzo sono a piede libero e rispondono di omicidio preterintenzionale, cioè non lo volevano ammazzare, insomma, questo è preterintenzionale. Nicoletta Tempera scrive: sarà l'autopsia, attesa per oggi e affidata al medico legale Guido Pelletti, a diradare i dubbi che ancora restano sulla morte di Edin Bader Essefi. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, che coordina le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo sulla morte del 19enne tunisino della barca, ha disposto anche le copie forense dei telefonini dei due trentenni adesso indagati per omicidio preterintenzionale. Si tratta di un campano di un tunisino residente in zona, imparentati tra loro con precedenti di piccolo cabotaggio, che stando al racconto della fidanzatina 15enne di Bader, vabbè, lo avrebbero aggredito dopo una lite avvenuta poco prima per motivi banali. La ragazzina, già sentita dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti, dovrà essere ascoltata di nuovo nelle prossime ore per delineare con esattezza quanto accaduto la sera del 25 aprile e anche i rapporti pregressi tra i due indagati e la vittima. In realtà la giovanissima al momento della presunta aggressione non era insieme al fidanzatino. Tutti questi diminutivi, si era allontanata dopo il primo contatto con i due indagati, quelli non sono indagatini, non so, anche gli indagatini. Lui era scappato, lei gli aveva dato appuntamento sotto casa, Bader però non è mai arrivato e quando la quindicenne è tornata indietro in via Colombi c'erano già le luci blu delle ambulanze. Il 19enne che lavorava come cuoco da Manicaretti in via Saragozza, dove era molto amato, apprezzato da tutti i colleghi, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del maggiore. All'inizio i primi soccorritori avevano parlato di coma etilico, ma le ecchimosi comparse poi sul corpo hanno aperto la strada ad un'altra ipotesi ancora più tragica, quella di un'aggressione culminata nella caduta del 19enne sul marciapiede, dove avrebbe sbattuto poi la testa. Tra le voci che si sono rincorse subito dopo la morte di Bader, anche il fatto che possa essere stato colpito da uno scooter. Tutte questioni su cui soltanto l'esame autoptico potrà fare luce, anche perché in questa via della barca non ci sono telecamere che possano aver ripreso la scena. I carabinieri dovranno ricostruire attraverso testimonianze e accertamenti cosa sia accaduto al 19enne arrivato solo dalla Tunisia 5 anni fa, una morte senza senso che strazia gli amici del giovanissimo e lascia sgomenta la comunità. Qualche messaggio: stanno facendo i lavori del tram anche in autostrada, Leo, sì, effettivamente. Pensate anch'io, siamo perseguitati dai cantieri, li disseminano a caso anche durante l'autostrada, lungo l'autostrada per tornare Udine. Buongiorno Marrese, certo, scrive Franco, se un chiodo può fermare tutti i treni in Italia, una botta di freddo può benissimo creare un blackout globale. E poi, ok, grazie, poi forse la soluzione, scrive Enrico, per evitare le telefonate pubblicitarie inopportune scelte dalla Spagna è stata un po' esagerata, troviamone un'altra, sì, se è quella è un po' troppo. Ma ancora il Carlino sulla storia di cronaca della barca, i sospettati pronti a difendersi, con l'omicidio non c'entriamo, nominano periti per l'autopsia, l'avvocato Del Rico si riserva di indagare un medico legale per l'esame sul corpo del ragazzo, il 19enne ucciso per una lite banale, inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica di quella sera, da chiarire se ci sia stata una frase di troppo, l'urto tra i ragazzi, la caduta, come sia andato il pestaggio, due settimane prima, pochi metri da via Buosi c'era stata la tragedia di Italia, è caduta dal balcone, insomma non sono giorni tranquilli per la barca, infatti la comunità della barca è sconvolta, titola così il Carlino, che ha fatto il suo consueto giro di pareri e di voci tra i cittadini, Giovanni Di Caprio, alla notte ci sono risse, ora si è superato il limite, dicono, viaggio sotto al treno della barca. Dopo il tragico episodio di Edin Bader, per tanti problemi di sicurezza, i problemi di sicurezza non mancano, no. Tra spaccio e ragazzi violenti, ma c'è anche chi difende il quartiere, si vive meglio di quello che si pensa. Poi ancora sfogliamo di nuovo la vicenda dell'omicidio Stefani, fidanzato in aula. Sofia tornava a casa con i lividi e poi all'improvviso scoppia in lacrime, racconta: processo di primo grado, l'amica della vittima dice che il rapporto con Gualandi era tossico, lui la usava, era molto fragile, scrive Chiara Gabriele, aveva una personalità molto bella, gioiosa, affabile, ma era anche incapace di gestire le emozioni, era borderline, bipolare, le avevo consigliato io di andare al centro di salute mentale, a volte è logorante stare con una persona così, ma Sofia aveva una gioia di vivere che contagiava anche me. Questo è il racconto di Stefano Guidotti, fidanzato di Sofia Stefani, fidanzato o amante, viene definito amante, ex amante, fidanzato, boh. Saranno poi anche fatti loro. Dunque, nel processo di primo grado, ieri davanti alla Corte d'Assise, presieduta, eccetera, eccetera, chiamava Gualandi il mio nonnino. Ah, che male. Di lui si fidava, prosegue Guidotti, specie per il lavoro, ne parlava molto spesso. A un certo punto ho intuito che ci fosse qualcosa fra loro, ma era surreale per certi aspetti. E ancora, Sofia mi ha raccontato che era andata dal dentista dopo che Gualandi le aveva rotto un dente dandole un ceffone. Questi lividi li notai altre volte, ma lei trovava delle scuse. Guidotti non riesce a trattenere le lacrime, scoppia in un pianto vero e proprio quando racconta dell'ultima volta in cui vide Sofia. Andammo a cena, pagò lei, cosa che di solito non accadeva. Mi sono anche rivolto ad un centro antiviolenza per le continue aggressioni da parte di Sofia, ma mi hanno reso in faccia perché sono un uomo grande e grosso, dice appunto Piero Bernardi, che adesso viene definito qui ex amante, prima era fidanzato. Vabbè, una volta lei si arrabbiò moltissimo mentre le facevo il solletico e iniziò a picchiarmi. La tenni ferma cercando di calmarla e le causai dei lividi. Lei andò a farsi refertare, mi minacciò dicendo che se mi avrebbe denunciato se non avessi continuato la relazione con lei, così mi trovai a farle da cavalier servente. Aveva un contatto con lui che aveva memorizzato come il sommo o l'altissimo. Immagino fosse Gualandi il contatto, parlo del telefono, ovviamente. L'aveva memorizzato così. E lui aveva mandato una sua foto intima. Racconta di aver provato in ogni modo da sganciarsi, a chiudere con lei, ma mi scriveva con un account falso, ma la ritrovavo ovunque, al lavoro, mi inseguiva, mi filmava, mi fotografava, poi davanti a casa, una volta perfino alla partita di basket di mio figlio. In un'occasione ho chiamato il 112, poi dopo una pausa è ripresa la loro relazione, fino a che però siamo entrati in una fase diversa. Io ero diventato per lei una sorta di tutore. L'aiutavo a preparare i concorsi, un rapporto che durava tra loro dal 2017. C'è stato un periodo di un paio d'anni, fino a un paio d'anni fa, nel periodo prima dell'omicidio, stava tranquilla, questo non l'ho capito, c'è stato fino a un rapporto che durava, nel periodo prima dell'omicidio Sofia stava tranquilla anche per mesi, ma poi partiva all'improvviso questo flusso di chiamate, c'erano questi picchi improvvisi come una marea. In mattinata, poi, inoltre alla testimonianza dei due esperti del poligono, è stata sentita anche Antonella Gasparini, amica della vittima, che insomma, ha riferito del rapporto sessuale tra Sofia e Gualandi. Ok, basta. E poi c'è anche un altro articolo, ma facciamo basta così per stamattina, perché non è per fare la bella anima che non sono, però veramente. Mettersi così a frugare nelle mutande della gente, credo che insomma sì, lo debba fare la giustizia, la stampa lo può fare, lo fa, nulla viene violato, ma io mi sento un po' così, mi faccio un po' schifo quando vi leggo questa roba, mi faccio schifo io, mica loro, cioè mi sono un po' veramente brutto mettersi a così, non lo so. L'agenda di Zuppi, lo zuppometro di stamattina, guardiamo lo zuppometro della giornata, che cosa dice, ci sono, tanto potremmo anche, ecco qui, tanto vediamo, allora, questo è Libero, Andrea Morigi scrive, pressioni su Sant'Egidio e spinta al suo cardinale, il suo sarebbe Zuppi. Così Macron vuol mettere le mani sul conclave. Il numero uno dell'Eliseo, che ha imposto il diritto d'aborto nella Costituzione francese, incontra i porporati francesi e trama per l'arcivescovo progressista, no, non è Zuppi, di Marsiglia Avelin. Obiettivo: riacquistare peso sulla scena internazionale. Sgomita, sgomita, prima o poi Emmanuel Macron spera di trovare una seggiola da qualche parte, magari in Vaticano, grazie all'arcivescovo metropolita di Marsiglia, il cardinale Jean-Marc Noël Avelin, che ha voluto insignire nel 22 della prestigiosa Légion d'honneur. Gli ha anche già trovato un nome, da successore di Pietro, Giovanni XXIV. Ma sai che ci pensavo ieri in macchina, perché il viaggio è stato lungo, non l'ho detto ai miei amici, che dicevo, chissà Zuppi come vorrebbe chiamarsi se fosse eletto Papa. Secondo me non Francesco II, perché toglieresti, sarebbe un po' troppo in scia, no? Francesco II non sarebbe vissuto adesso come un omaggio, ma come un tentativo di imitazione. E quindi, se io venissi eletto, cosa che non escludiamola, ve lo dico, io potrei scegliere Giovanni XXIV. Vedi, ci ha pensato anche a Belen, che pochino, che ha qualche chance in più rispetto a me, ma non di tanto. E dunque, ma aspetta un attimo, vediamo la fine di questo articolo di Libero. Macron ha escogitato un piano, vorrebbe spendere la propria presunta influenza politica sulla comunità di Sant'Egidio, la quale in realtà sta già spingendo per altri candidati, in primis il portoghese José Tolentino da Mendonça e in seconda battuta, per non bruciarlo, il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Cioè, per, in realtà è Zuppi il vero candidato, però non lo dicono perché sanno che quando uno è troppo candidato poi non lo votano. Un'ipotesi che tuttavia riproporrebbe un nuovo pontefice italiano, esattamente lo scenario che Macron vorrebbe evitare a causa del suo personale antagonismo con Giorgia Meloni. Al presidente francese a questo punto potrebbe sorgere il dubbio di non aver fatto bene i conti. L'esperienza recente indica che più che porsi al centro della scena, più cerca di porsi e più ne viene allontanato. Vabbè, questo è Libero sullo zuppometro, sul papometro. Poi vediamo invece cosa c'è sul Fatto, il Fatto Quotidiano. Da Tagle a Sara a Zuppi è il primo conclave social, scrive Virginia Della Sala. Gli utenti condividono le suore beddie, cattivelle, che vanno a dare omaggio alla salma del Papa, riprendendole al trotto nei loro nugoli organizzati ritmici, al punto che ogni brano di TikTok sembra sia cucito loro addosso. Poi ci sono cardinali, papabili, votanti che preferiscono X proprio come i politici. Alcuni video li ritraggono con la musica del Grande Fratello in sottofondo a una domanda: chi sarà il prossimo Papa? Quelli fatti con l'intelligenza artificiale li trasformano in supereroi con trasformazioni ed effetti speciali. Su TikTok un ragazzo ha pubblicato un videoblog di 24 ore con il cardinale senza social Matteo Maria Zuppi, che ha guidato un pellegrinaggio di 2000 persone da Bologna a Roma. Ha un aneddoto per tutti: se a votare fossero le persone, vincerebbero con l'80%. Il conclave del web è già iniziato. Il filippino 67enne Luis Antonio Joaquim Tagle è il più sdoganato, è considerato un progressista. Alcuni video virali lo ritraggono mentre canta Imagine di John Lennon. L'ho visto, se la cava anche bene su un palco, mentre predica contro lo sfruttamento dei lavoratori, pur rigido su alcuni temi invece come l'aborto. Una pagina Facebook con spunta blu, quindi verificata, conta 604.000 follower e un profilo su X, che è l'ex Twitter, gestito dalla Jesuit Communication Foundation, dove sono presenti oltre 38.000 seguaci. Tra il 21 e il 23 aprile, secondo le analisi della società Arcadia, ha raccolto circa 149.000 menzioni su questo social. Parla ai suoi fedeli attraverso i canali video di YouTube, pubblicati sempre dalla GESCOM, con 200.000 iscritti, eccetera. Insomma, e vabbè, qui è tutta una, più che uno zuppometro, questo è un racconto su come si muovono sui social i papabili, ma anche così come tutta questa elezione sarà appunto la più social di sempre, e in certi casi blackout non è poi la soluzione peggiore, la cosa peggiore che uno possa immaginare. Ve ne immaginate? Tram via Ugo Bassi, cambiamo argomento, debutto con incidenti, 2 feriti al maggiore. Tram. Prima una caduta col monopattino, il comune dice colpa di un avvallamento. Poi è stata la volta di una bicicletta, una ruota si è incastrata sui binari. Ragazzi, bisogna starsi attenti, cioè, a Milano c'hanno le rotaie del tram ovunque da tutta la vita, a Roma anche in tante zone, le routine della bicicletta, se le mettete dentro il binario del tram volate per terra. Cioè, onestamente è come dire è caduta una bicicletta perché ha pigliato contro un marciapiede o contro un palo. Bisogna starci attenti, allenatevi, portate pazienza, non è colpa del tram se voi cascate nei binari del tram, non è colpa anche quello del tram, dai. Via Ugo Bassi era stata riaperta da una manciata di minuti al traffico, nemmeno il tempo di vedere tornare dopo mesi auto, moto e bus lungo la strada, e subito è arrivato il primo ferito alle 8:30, racconta Francesco Moroni, quando un uomo a bordo di un monopattino, cioè una giustizia divina, ha preso una buca ed è caduto rovinosamente a terra. Non c'entrano nemmeno i binari della linea rossa posati a poche settimane, cioè proprio scemo di su. E al lato di Palazzo, ma come conferma il comune, sarebbe stata colpa di un avvallamento. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e poi, insomma, a parte le battute, auguri ovviamente. portato al pronto soccorso del maggiore. Sul posto è arrivata la polizia locale, non sarebbe in gravi condizioni. L'assessore Campaniello alla mobilità ha subito chiesto un chiarimento alla ditta, anche tramite gli uffici, dicono dall'amministrazione. Si tratterebbe di un singolo punto su Biogobassi in cui si è verificato un leggero abballamento già sistemato, eccetera, eccetera. Vabbè, poi è cascato un altro in bicicletta. Sono bastate poche ore dall'apertura di Biogobassi per avere il primo incidente, sottolinea Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, che non ha mai sbattuto, suppongo, neanche un mignolo mai su un comodino, e se accadesse sarebbe colpa del comodino. L'amministrazione faccia mea culpa, come poteva esserci una buca in una strada finita ieri e aperta oggi? Non è peregrina la domanda, devo dire, al di là di ogni ironia. Come sono stati eseguiti i lavori? La giunta chiarisca l'accaduto, poi rincara la dose parlando anche di un secondo incidente, questa volta una bicicletta. Chi amministra non è neanche in grado di rifare una strada lasciandola sicura. Appunto, è il problema del comodino, è colpa del comodino. Bene, è ora di andare in pubblicità, sì, anche con un po' di ritardo, chiedo scusa. Giro di boa, meteo, spot e poi ci ritroviamo subito con Tempo Perso.
Tempo Perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Anche oggi, martedì 29 aprile, una giornata simile a quella di ieri. C'è qualche nube di passaggio nel cielo, ma il tempo è asciutto. Le temperature sono stazionarie in lieve aumento, le massime che si portano anche sui 24 gradi, quindi molto gradevoli per il periodo, mentre le minime sono sui 10 gradi, che sono più o meno normali o forse leggermente sopra la media del periodo. E anche domani non si cambia, ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con tempo stabile, temperature stazionarie gradevoli e tempo asciutto. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
Perché per il Bologna l'Europa è ancora tutta da conquistare in un finale di campionato e di stagione in cui nulla è perduto e tutto, veramente tutto, può ancora succedere. Dallo stadio Renato Dallara, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
e da parte di Filippo Cotti.
Domenica alle 20:45 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Juventus, presentato da
Tutto Ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto Ferro, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Crispy McBacon, il must di Mac, presenta la Must Collection in collaborazione con Achille Lauro. Un trench, una giacca, una t-shirt e i biglietti per una tappa del suo tour. Basta partecipare al concorso in app per provare a vincerli. Che hit!
Acquista un Crispy McBacon menù e prova a vincere uno dei premi della Must Collection. Scopri di più su mcdonalds.it.
Un 1, 2, 3.
Che fai?
Conto i giorni in cui rimarremo senza auto.
Stai contando male. Interauto, Interauto, Interauto.
Ma cosa dici?
Con il noleggio a breve termine di Interauto, che va da un giorno fino a 6 mesi, non rimani mai senza macchina. Possiamo scegliere tra auto e furgoni a prezzi super scontati. E se ti serve un'auto per più tempo, fanno anche noleggi a lungo termine di tutte le marche.
Interauto, SVM, Subaru e Mahindra, con officina autorizzata. Interauto è a Villanova di Castenaso, in via Tosarelli 279.
Basta, questo maledetto calcare è dappertutto, doccia, lavandino.
Ci credo, si è rotto l'addolcitore.
E adesso come facciamo?
Semplice, contattiamo Emiliana Termoforniture, la concessionaria ufficiale BVT Cilli Chemie, lo specialista dell'acqua per privati, aziende e condomini. Oltre all'assistenza tecnica, si occupano della vendita dei prodotti, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua.
E dove si trovano?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena, in via Aldo Moro 24, e su emilianatermofornitore.it. Tweet.
Cerchi sicurezza, comfort e risparmio? Sorci e Vannini ha la soluzione per te.
Automazioni per cancelli, porte e ingressi per proteggere la tua serenità, a casa o al lavoro.
Con i nostri sistemi automatizzati, allarmi e videosorveglianza, vivi senza preoccupazioni.
Sorci e Vannini, unico partner ufficiale FAC per Bologna e provincia. Via del Vetraio 11, Bologna.
Visita www.sorcevannini.it o chiama 051 563 063. Con noi i pensieri restano fuori.
Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Tifi Bologna, per te uno sconto del 10% sulla manodopera. Regolamento su sognandotendaggi.it.
Il 10 e 11 maggio Bologna diventa la capitale del vino. Torna a Bologna Wine Week, il grande evento per chi ama scoprire, degustare e vivere il vino in tutte le sue sfumature. Per 2 giorni la splendida cornice di Palazzo Re Enzo ospiterà oltre 80 cantine da tutta Italia, con degustazioni guidate, incontri con i produttori e storie di passione e territorio. In programma anche masterclass, talk, feste serali ed eventi diffusi in tutta la città. Bologna Wine Week, 10 e 11 maggio, Palazzo Re Enzo. Scopri il programma completo e acquista ora il tuo ticket su bolognawineweek.it.
Trapano? Ryobi. Tagliaerba? Ryobi. Aspirapolvere? Sempre Ryobi. Con il sistema OnePlus, una sola batteria alimenta più di 200 utensili per il fai da te il giardinaggio. E ora Ryobi ti rimborsa fino a 300 euro in buoni shopping. Scopri la promo su ryobitools.it. Ryobi, una batteria, un mondo di soluzioni.
Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
Wow, è proprio quello che mi serve!
Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8.07, la seconda parte di Tempo Perso in diretta con Emilio Marrese, sempre su Nettuno Bologna 1. Allora, suggeriscono i nostri ascoltatori al 366-402-4022 il nome Papa Petronio, Zuppi come nome. C'è chi giustamente suggerisce anche Emilio, che non sarebbe male. Non so quanti ce ne sono stati, che numero sarebbe, come si classificherebbe Emilio, primo, secondo, terzo, Emilio quinto, Emilio ottavo, eccetera. E poi scrive Marco che col ciao cadevo per via delle rotaie del tram già a fine anni 70, quando ancora in via Rizzoli c'erano quelle delle vecchie linee dimesse, ma il Carlino non scrisse mai nulla, discriminatori. E vediamo ancora, prima di passare, direi poi anche oggi, insomma, la pagina dello sport oggi non la farei neanche tanto lunga, perché questo 0-0 non è che ci... sì, ne parliamo, però insomma, meglio parlarne il giusto. Fine vita De Pascale, pagina 5 di Repubblica Bologna, il Parlamento fermo, ci muoviamo noi, il governatore dopo la bocciatura del TAR rilancia ma chiede una legge nazionale per evitare che si vada in ordine sparso. Poi ancora una storia invece a pagina 6, denunciato il campione di poker, nascosti al fisco 1,5 milioni. Bravo a giocare a poker questo. La Guardia di Finanza contesta al 31enne bolognese Enrico Camosci, che ora risiede a Malta, vincite non dichiarate, ne scrive Chiara Caravelli, è considerato uno dei migliori giocatori al mondo di Poker Live, solo nel 2024 ha guadagnato 3,4 milioni, però rende, potevo invece dell'università. Vabbè, è Enrico Camosci, 31enne bolognese, finito nel mirino delle Fiamme Gialle. I militari del nucleo operativo metropolitano gli contestano di non aver dichiarato alcune delle sue vincite al di fuori dell'Unione Europea, sia dal vivo che online. Gli incassi sotto la lente sarebbero relativi al periodo che va dal 2019 a metà del 2023, quando poi Camosci ha trasferito la sua residenza da Bologna a Malta. Il 31enne è stato denunciato per omessa dichiarazione, in quanto non avrebbe dichiarato vincite tali da recuperare a tassazione oltre 1,5 milioni di euro. Mi piace vincere, negli anni ho fatto tutta la scalata, sono stato davvero consistente, ma dal vivo non gioco per i soldi, ma per la competizione, ha detto Camosci. Sì, come no. E, parlando della sua esperienza in una recente intervista su YouTube, la sua posizione fiscale precedentemente condivisa con l'Agenzia delle Entrate, da cui poi è scaturita la denuncia in procura, è stata ricostruita attraverso informazioni sui siti specializzati, incrociate con quelle presenti sui social, dove il 31enne ha condiviso diverse foto relative ai premi e tornei milionari a cui ha partecipato e in diversi casi ha anche vinto. Vedi, social. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i premi corrisposti dalle casse da case autorizzate all'interno dell'Unione Europea non vanno dichiarati in quanto soggette e ritenute alla fonte, mentre il discorso è diverso per le vincite incassate al di fuori del territorio comunitario. In questi casi, infatti, i premi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito, ma nel caso di Camosci non erano mai stati dichiarati. E poi ancora anche su Repubblica la barca. E poi allora prendiamo invece, prima di passare allo sport, diamo un'occhiatina anche alla cronaca del Corriere di Bologna, che apre sempre su apre invece sulla storia della barca, giustizia per nostro figlio, alla famiglia del ragazzo ucciso alla barca, dice noi siamo distrutti, si cerca la verità nei telefonini. Nel frattempo hanno aperto un cantiere anche nel corridoio di casa mia, probabilmente sarà il tram anche qui che deve passare. Oggi l'autopsia sul corpo del 19enne, questo fatto che io faccio la radio la mattina è difficile da comprendere. Saranno sentiti due indagati e la ragazza della vittima, pensano che parli da solo, forse chiamano, a un certo punto chiameranno anche della gente, degli omini vestiti di bianco, e dice ma quello parla da solo tutte le mattine dalle 7:30 alle 8:30. Il Bologna si ferma a Udine, ok, Orso spreca il match point, questo è il fotone grande della prima pagina del Corriere di Bologna. Il fidanzato di Sofia, anche qui, dice Gualandi le ruppe un dente, delitto Stefano, la testimonianza all'amica con lui aveva un rapporto, vabbè, questo l'abbiamo già esplorato anche sulle altre testate. E poi insomma è arrivata anche la famiglia De Baderra alla barca, noi distrutti, ora giustizia. E poi il racconto dello chef del locale dove lui lavorava, in cucina aveva talento, metteva da parte i soldi per le nozze della sorella, vorrei raccontarlo ai suoi genitori. Questa è l'intervista di Francesca Blesio. Il dolore degli operatori sociali, qui da noi fin da bambino si era integrato davvero, dicono, l'arrivo a 14 anni, il progetto SAI, corsi da cuoco e i prof sono sotto shock, i compagni invece dicono sognavi una vita piena di gioia e di luce, avevi un futuro, noi continueremo per te. Purtroppo non è una gran consolazione. Poi abbiamo già detto clacson, bus e scooter, riapre Vioco Bassi alle 7 la prima caduta, complimenti, bisogna dargli un premio. E poi campione di poker, delitto Stefani, va bene, insomma, anche su Corriere Bologna le notizie di cronaca sono più o meno quelle. Adesso stanno dando una gettata di asfalto, non preoccupatevi, noi lo facciamo spesso nel corridoio la mattina, una gettatina tutte le mattine. Frenata Champions, uno scialbo Bologna non va oltre il pareggio contro l'Udinese, rossoblù perdono il quarto posto, contro la Juve sarà spareggio, rammarico per l'occasione fallita nel finale, regalato il primo tempo. Questa è la sintesi dell'articolo di Guido De Carolis. Frenata non brusca, dolorosa sì, a Udine campo storicamente mai troppo amico, il Bologna lascia il quarto posto alla Juve, ora davanti di un punto, dovrà tentare di riprenderselo domenica al Dall'Ara contro i bianconeri. Uno spareggio per la corsa Champions diventata molto affollata e con fattori piuttosto pericolosi. Resta una prestazione incolore della squadra, un primo tempo giocato a motore spento, una buona reazione nella ripresa, rimane pure però un'innaturale leggerezza in attacco. Zero tiri in porta, se non la punizione di Orsolini stampata sulla traversa nella ripresa. Al solito l'attaccante Croce Delizia, da esaltare per la prudenza con l'Inter, da strozzare addirittura. Ieri per il tuffo di testa sparato a lato, porta, a lato a porta spalancata al 90°. Così è la vita dell'Orso, stavolta gli ha detto male, l'italiano a fine gara ci ha rimuginato su un bel po', non segna niente, questo deve far gol a tutti i palloni che tocca, se no è un cretino. Questo più o meno molti miei colleghi, compreso l'amico Guido, la pensano così, e io no. Le pagelle di Pellerano, Orsolini che errore, Aridaie, Skorupski, lo spiego, lo lasciavo all'autogrill, Skorupski, no, ne abbiamo parlato in realtà. I voti di Pellerano, Skorupski 6,5, Calabria 5,5, Bochem 6, Lucumi 5,5, Miranda 6,5, Freuler 5,5, 5 a Debiche, 5 a Orsolini, 5 ad Odegaard, 5 a Dominguez, 5 a Dallinga, 5,5 a Pobega, 5,5 a Fabian, 5,5 a Inzaghi, 5 anche all'allenatore, Nicolini poi purino, insomma passati lì al posto di... E abbiamo perso 4-0 allora, cioè se perdevamo 4-0 gli dà... Pellerano scendeva negli spogliatoi, invece di fare pagelle li picchiava, entrava con una katana. I protagonisti, il tecnico dice: spero di non dover mai stare più in tribuna, che rimpianto. Italiano resta l'amarezza, mancato il guizzo di Orso, ma è stata bella la relazione. Va bene. Allora leggiamo invece la cronaca, il commento di un giornalista che stimo, pur non condividendone sempre le idee. Si chiama Emilio Marrese, eccolo qua, allora, da Repubblica Bologna. Il titolo è Serio sì, grande no, il calcio è anche questo. Un titolo tipo, non so, la prossima volta potremmo fare anche già, un titolo così, oppure bam. Comunque, era da vincere, buona grazia non averla persa. Succede quando si gioca male, e succede di giocare male, tra una meraviglia e l'altra, agli umani. Quindi va bene il pareggio. Stavolta, siamo onesti, se Orsolini fosse riuscito un altro colpaccio finale non sarebbe stato altrettanto meritato rispetto al trionfo sull'Inter. Era da vincere perché l'Udinese veniva da 5 sconfitte di fila e non ha obiettivi, però poi il campo ha detto un'altra cosa. Per un'ora hanno corso di più, hanno giocato meglio, hanno sprecato varie occasioni, avrebbero meritato di andare alla pausa in vantaggio. Il Bologna ha cominciato dopo un'ora a giocare. Giocare non è solo avere il possesso del pallone se poi non sai che fartene, sei lento e prevedibile come nella prima parte, e ha ripreso a giocare nel secondo tempo, nella seconda parte, grazie alle energie fresche un po' scomposte arrivate dalla panchina. Non era giornata però. Un Bologna che spesso arriva secondo sul pallone e perde un mucchio di contrasti non è il vero Bologna. Se poi Orsolini avesse messo dentro la punizione, una traversa pari invece, o quel pallone finale sulla testa da due passi, allora si sarebbe parlato di vittoria cinica da grande squadra. Ma il Bologna ieri è stato serio, ha saputo soffrire, ha lottato, ma grande no, ieri proprio no. E perché? E come mai batti l'Inter capolista e non una squadretta di mezza classifica? Chi lo domanda ha visto o capito poco calcio. Questo è il mio parere. La stanchezza fisica e soprattutto mentale, magari anche un po' di ansia e paura che subentrano quando non ti riescono le solite cose e realizzi che rischi la frittatona, che magari puoi compromettere una stagione fantastica sul più bello, sono tutti fattori che pesano, e come. L'aria lassù può far girare la testa, chi è comunque sempre un novizio di certe altitudini, e questa squadra nella sua indole non ha la gestione, è ferina, è una squadra che ha un senso se attacca, se sbrana, se deve gestire si imparpaglia. In questi frangenti assenze come quelle di Ndoye, Ferguson e pure Casale si fanno sentire. Lucumi era informato Bergamo e deve accendere un cero se è credente. La classifica di colpo si è fatta meno luccicante, per modo di dire, dalla Champions all'Europa League, ma siamo in piena bagarre e nelle ultime 4 partite può succedere qualsiasi cosa, in tutti i sensi, considerando che schiaccia sassi infallibili in giro, non se ne vedono. Ci vorrà un altro Bologna domenica contro la Juve, ma ci sono ragionevoli basi per pensare che un altro Bologna ci sarà. E così la penso io. I miei voti, Skorupski 7, ha preso 7 Skorupski, poi io ho dato 6 a Calabria, a Bochema, a Miranda ho dato 6,5, ho dato 6 anche a Debiche e Freuler, a Orsolini, ebbene sì, e anche a Dallinga, che è un giocatore che non mi piace molto, però secondo me ieri si è mosso bene, cioè da pivot, il pivot l'ha fatto bene, ha avuto anche una buona intuizione nel primo tempo un bel taglio sul lancio lungo di Miranda, è stato bravo il portiere dell'Udinese a chiudere subito in un'occasione, una partita in cui ci sono state poche occasioni, secondo me non è stato da criticare. Io le uniche insufficienze, poi insomma ho dato 6 anche a Fabian, a Pobega, le uniche insufficienze le ho date a Lukumi, 5, e poi 2-5 e mezzo a Odgaard e a Dominguez, che in effetti hanno dal mio punto di vista hanno inciso poco. Ecco, vedi, mi informano dalla regia, nella storia della Chiesa Cattolica non è esistito un papa di nome Emilio, io lo dico, l'ho detto, fate voi. Il nome pontificale è una scelta importante, spesso ispirata a figure bibliche, non è comune l'utilizzo del nome Emilio. Pensateci, può essere un'idea, insomma, se volete anche un po' così, ogni tanto per sparigliare, fare qualcosa di nuovo. Il Carlino, Bologna frena, solo un pari, questo è il titolo della grande, della prima pagina dell'inserto sportivo. Gianmarco Marchini da Udine scrive: il Bologna si sveglia troppo tardi, Orsolini sbatte contro la traversa Udine, una frenata Champions. Domenica sera il Dallara sarà praticamente uno spareggio per il quarto posto con la Juventus, pesano i problemi a piede di Castro che ha ancora un'autonomia limitata per incidere come potrebbe. In effetti ma non siamo solo noi, cioè, tutte le squadre hanno un sacco di problemi, giocare 70 partite all'anno, 60 ad alto livello è dura per tutti, anche se c'hai la rosa larga, anche se hai il turnover, però insomma quelli più forti ne giocano di più e sono esseri umani anche loro, e quindi problemi che hanno Ndoye, che ha Ferguson, che ha Castro, sono problemi che per il Bologna sono pesanti. Nell'inferno dantesco di questo calendario, quello di Udine doveva essere il girone meno bollente, alla faccia, scrive Marchini. Nelle fiamme del Blue Energy Stadium il Bologna per poco non si brucia, certo è tutta una questione di prospettive, a cominciare da come si vuole guardare questo pareggio in una partita piazzata dopo gli scontri con Atalanta, Napoli, Inter, prima di Juve, Milan e Fiorentina, con in mezzo anche la Coppa Italia, sicuri di fare ancora le pulci a questo punto, arrivato peraltro dopo le fatiche nervose di una semifinale giocata giovedì. Calma, dice anche Marchini. Insomma, ragazzi, le prospettive, se si rivolge il nastro al contrario, la palma dei grandi delusi va sicuramente al Bologna, perché il tuffo di Orsolini di testa fuori a porta spalancata all'89esimo, la punizione dello stesso numero 7 sulla traversa al 67, una serie infinita di calci d'angolo, con i se staremmo qui a commentare un'altra vittoria stoica, in coda un pomeriggio di un caldo da spot contro il riscaldamento globale. Invece niente da fare, finisce 0-0, due punti che vanno in polvere, tolgono l'asterisco al sorpasso della Juve al quarto posto. Insomma, poi prosegue l'analisi di Marchini, italiano poi contento a metà, primo tempo sottotono, poi una bella reazione, dice Massimo, riporta Massimo Vitali. Poi l'obiettivo di Fenucci, che abbiamo sentito anche ieri più volte in radio, intervistato dai colleghi della RAI, dice che sceglie la Coppa Italia, anch'io potendo, ma voi adesso gli ascoltatori di più vecchia data, ma si ricordano quanto rotto i Maroni, sono anni che vado avanti sul fatto che la Coppa Italia per il Bologna deve essere un obiettivo importante, perché andare in 20-30 mila all'Olimpico, domani si scatenerà la caccia al biglietto, sarebbe stato meraviglioso. Ecco, questo il motto, quello che dicevo, dire, quelli che dicono la Coppa Italia non conta niente, chi se ne frega della Coppa Italia, invece intanto andiamo là, ci divertiamo, poi vediamo come va a finire. L'orchestra, è meglio andarci che non andarci, tranquilli, e lo dirò anche dopo averla eventualmente perduta. L'orchestra stavolta non brilla, Skorupski, queste sono le pagelle del Carlino, Skorupski solido e attento, Pobega porta maggiore fisicità, Lukumi ricade nei soliti errori, anche in mezzo al campo gli svizzeri, Freuler e Devischer fanno tanta fatica, così come Calabria, Odgaard è in serata no, uscendo dalla panchina, Cambiaghi e Fabian mostrano più verve, insomma il migliore Miranda che prende 6 e mezzo, il peggiore Dominguez che piglia 5. Io avrei dato il peggiore a Lukumi, ma infatti prende 5 anche Lukumi sul Carlino, e anche Skorupski prende 6 e mezzo. Invece qui abbiamo sufficienza per Boche, ma 5 e mezzo a Calabria, poi 5 a Debischer. Ma io non l'ho visto così negativo Debischer, secondo me poi ci si è fatti un po' condizionare anche dalla sostituzione, certo sì, non è stato travolgente, però mi sembrava che fosse andato anche meglio di Freuler, almeno nel primo tempo. Infatti Freuler prende 5 e mezzo, mi faccio una gran fatica anche a dare l'insufficienza a Freuler, che comunque si fa un mazzo gigantesco ad ogni partita ed è sempre ovunque. Non lo so. E qui poi 5.5 anche a italiano. Non è colpa sua se gli eroi sono un po' stanchi, ma il primo tempo regalato agli avversari racconta di un approccio sbagliato. Forse gliel'ha detto lui, ma sbagliamo l'approccio. Bocca mantiene stretto il punto, questo è un buon pari per noi, vogliamo restare in zona Europa, ma gli obiettivi sono chiari. Poi andiamo invece a vedere che cosa, vediamo gli altri giornali su questa partita cosa dicono. Allora, gli altri giornali sono ad esempio il Corriere dello Sport Stadio, che dice Bologna testa la Juve, basta, cioè l'Udinese non ci pensiamo più. Primo tempo fa i più brutti della stagione per il rossoblù, vero, fanno troppo poco per battere l'Udinese, che va a punti dopo 5 capo di fila, niente perduto per l'Europa, domenica però servirà un'altra partita, ed è quello che ha detto anche il sottoscritto, solo un pari a Udine rischiando, traversa di Davis, provando poi a vincere alla ripresa, traversa di Orsolini e ora la sfida Champions contro Tudor, un punto che fa classifica ma che rischia di non essere sufficiente nella corsa all'Europa e non solo per la Champions ma anche per l'Europa League, dice Claudio Beneforti. E shot, ce l'avete presa bene. E poi anche qui le pagelle, vediamo un po', il peggiore è Bishar 5, si vede che ho visto un'altra partita. Skorupski prende 7, poi dopo gli unici sufficienti sono Bocca ma 6, Miranda 6 e mezzo, almeno su questo siamo più o meno tutti d'accordo. Orsolini qua prende 6 e mezzo, quando si accende l'intermittenza, scrive Dario Cervellati, brilla, colpisce l'incrocio dei pali su calcio di punizione con un paio di giocate, manda in tilt Camara e Solé, ma gli manca il jackpot, lo so, Odgaard prende invece 5, così come Dominguez, sì, è vero, è stata una prestazione mediocre, succede, io non ne farei un dramma. Vediamo invece, allora, prima di andare alla Gazzetta dello Sport, qualche messaggio. Col Bologna siamo abituati troppo bene, sì, hai ragione. Poi se 4 punti dovevamo fare, molto meglio aver pareggiato Udine e vincere con la Juve, anche perché statisticamente dopo una vittoria fuori casa si incorre nel pareggio casalingo. Alla Juve mancherà anche Kelly, che è, giocando a 3 si trovano solo 2 con solo 2 centrali. Sono d'accordissimo con tutti i tuoi voti. Sul serio, scrive Fiore, vogliamo crocifiggere Orso per quel colpo di testa mancato, vorrei vedere quanti attaccanti la mettevano dentro, anzi quanti riuscivano almeno a colpirlo come ha fatto lui, non scherziamo, non è ancora Pelé. Sì, cioè, rimane un gol sbagliato, però a me non sembra uno di quei gol che gridano vendetta, cioè questo gliel'ha spizzata 2 metri prima, ma pallone che va busso, lui si è buttato, non l'ha presa bene. A me onestamente non mi pare, non so, non mi è parsa una cosa così grave. L'anno scorso certo ha giocato partite molto migliori, però questa roba che o fa gol, deve solo far gol per prendere, è possibilmente anche in rovesciata al 94esimo da 90 metri al volo di destra, al volo di sinistro, di chiappa, di cioè o deve fare o fa una prodezza assoluta per vedere, o se no è insufficiente. Io non sono d'accordo. Tra l'altro ha fatto anche degli ottimi recuperi difensivi, ha partecipato, cioè in una giornata in cui il Bologna giocava male, dentro tutte le azioni principali c'era, e ha fatto quel che ha potuto anche lui, allora se no in proporzione diamo poi 3 a tutti gli altri. L'anno scorso a Udine ne abbiamo presi 3, coraggio avanti tutta, dice Roberto, infatti. Poi queste sono già le foto delle file fuori dalle rivendite per i biglietti, la fila ingrossa sempre di più, tessera per fare la tessera del tifoso, tutti a Roma e Forza Bologna, questa sia la fila non per i biglietti ma per fare appunto la tessera del tifoso addirittura, bene, bravi. Poi sì, in effetti se davvero andranno a Bologna, secondo me 30.000 biglietti sono pure tanti, mamma mia, non so se ce la facciamo a venderli tutti, però se anche fossero essere soltanto 20 o 25, ce n'è tanta di gente che in realtà, se è tifoso, in questa occasione deve farsela. Detto tra di noi, a Fenox che rinuncia volentieri ai 40 milioni della Champions perché preferisce il portambrelli, ci credo poi un'altra volta. No, non è vero, io invece ci credo. Qua continuano i lavori nel cantiere, qui nel corridoio. Continuiamo a lavorare, sono arrivate anche le cose, ci sono anche i vigili del fuoco probabilmente. Chi ha vinto il premio come miglior giocatore in una partita come quella di ieri sera tra Bologna e Udinese? Questa è una bella domanda. Poi non lo so, non ci ho fatto caso. non ci faccio quasi mai caso, non mi interessa, decido io quello che è il mio migliore. E, dunque, non, il nuovo Papa sarebbe meglio se si chiamasse Massimo X Meridio, con tutti i guerrafondai che si troverà ad affrontare. Questo è il saluto di Ivan. Poi, prima di Inter-Udinese avremmo firmato per 4 punti, il problema è stata la vittoria della Roma Milano con l'Inter, perché tutti gli altri risultati erano preventivabili, giusto? Emilio, cosa ne pensi dello stadio dell'Udinese? Mi sembra abbia fatto proprio un bel lavoro, 25.000 di capienza, ma sembra molto più grande, dice Fede. Sì, è vero, anche perché adesso parte, sei sicuro che sia 25.000 la capienza? No, sembra molto più grande perché c'è una tribuna fatta, la tribuna maggiore, quella che è poi rimasta da Italia 90, è orizzontale praticamente, cioè di quelle lunghe terne dalla tribuna stampa stai a 4 km, sembra di stare all'Olimpico, molto spalmata, e quello dà un'idea di dimensione eccessiva. No, il problema di quello stadio lì, che non è male, secondo me non è affatto male, mi piace molto più di quello di Bergamo, è che hanno la peggior playlist della storia degli stadi italiani, cioè tra la musica e quel maraglio che urlava prima della partita. Sì, è un'abitudine abbastanza diffusa, ormai c'è in tutti gli stadi, ma qui veramente sono proprio a livelli infimi, cioè la musica è così brutta, fastidiosa, assordante prima di una partita, cioè, una punizione divina, cioè uno vede l'ora che comincia la partita per far spegnere gli altoparlanti, è una cosa insopportabile, meritavano di perdere solo per quello. Vorrei fare la medesima considerazione in merito a Bologna. È remoto il fatto che i calciatori non diano il max nelle partite, non di cartello, per paura di subire infortuni e saltare la storica finale? Io credo che possa succedere a livello inconscio, sì, però io ieri non ho visto nessuno tirare indietro il piede, cioè secondo me ci sono partite che purtroppo il Bologna pensa oggi basta un po' di meno per vincere, magari anche mentalmente ti predisponi a non dare il 120, dici oggi mi basta il 100%, poi dopo scopri che invece in Serie A purtroppo contro nessuno quasi basta il 100% o il 90, ancora meno l'80, figuriamoci, cioè perdi, gli altri corrono di più e ti fregano, e quindi noi tutte le volte che pensiamo oggi la gestiamo giochiamo male, facciamo brutta figura. L'anno scorso abbiamo attaccato 90 minuti, perso 3-0, ricorda anche quest'altro, come al solito la vendita dei biglietti per Roma è assai astrusa, mi spiegate bene, io abbonato per chi posso comprare altri 4? Nicola, non so, scegli tu 4 che te lo chiedo, non è obbligatorio che li devi comprare per forza gli altri 4 biglietti, cioè tu compri il tuo, siamo a posto, non penso, è vero che tu debba, cioè non è obbligatorio questa cosa che ogni abbonato deve portarne 4, ovviamente sto scherzando, però non ti sei, la domanda non era posta nel migliore nel migliore dei modi. Il miglior giocatore di ieri sera è stato Solè, sì, poi abbiamo sofferto su uno dei nostri punti deboli, il loro punto di forza, ovvero la fisicità. Sono andato lunghissimo, scusate, sono già le 8.31. Aggiungi che hanno picchiato dall'inizio alla fine, noi sotto ritmo, è andato bene aver preso un punto, dice Davide. Io con questo vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione anche questa mattina e ci ritroviamo alle 7.30 di domani. E ciao, buona giornata a tutti.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.